Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi, primo giorno di questa settimana, mi auguro da passare tutta insieme qui con noi. Stiamo studiando, vi ricordo, l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Vi ricordo che fino ad ora abbiamo visto i messaggi alle chiese dell'Asia nei capitoli 2 e 3. Poi il nostro sguardo si è rivolto al cielo, alla scena di gloria del Cristo, nei capitoli 4 e 5. Questo sguardo ci doveva incoraggiare a rendere chiaro che al Signore non è sfuggito nulla e che regna e che è colui che giudicherà con perfezione. Questo dovrebbe incoraggiare tutti coloro che hanno dato la propria vita a Gesù, visto che ci aspetterà una gloria immensa che ci viene qui descritta. Infatti, con il capitolo 6 iniziamo a essere informati sul tipo di giudizio. Il giudizio di Dio si apre con l'apertura dei sigilli che viene effettuata da colui che solo fu trovato degno di farlo, ossia Gesù. Nel capitolo 6 abbiamo visto l'apertura dei primi quattro sigilli, poi il capitolo 7 è stato un intermezzo nel quale sono stati segnati i 144.000 appartenenti a Israele e un altro gruppo di persone che sono coloro che hanno dato la vita a Gesù. Nel capitolo 8 abbiamo poi visto l'apertura del settimo sigillo che dà inizio al suono di quattro trombe. La quinta tromba viene suonata nel capitolo 9 e scatena il giudizio descritto nei versetti trattati la scorsa volta e che ora vi rileggo. Versetti dall'1 all'11 di Apocalisse, capitolo 9. Poi il quinto angelo suonò la tromba, e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo, come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno, brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. L'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come un viso d'uomo. Avevano dei capelli come capelli di donne e i loro denti erano come denti di leoni. Il loro torace era simile a una corazza di ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Vi ricordo che abbiamo detto che l'astro caduto dal cielo è Satana e le cavallette sono delle descrizioni simboliche per qualcosa che viene usato da Satana, dal re dell'abisso, per tormentare e non uccidere coloro che lo seguono. Il re dell'abisso è Satana stesso, infatti Abaddon o Apollyon significano ambedue distruttore. Ora passiamo al versetto 12 del nostro testo in Apocalisse capitolo 9. Il primo dei guai è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Dopo il suono della quarta tromba, Giovanni aveva visto un'aquila volare in cielo, come un annuncio particolare, serio, solenne. Gli abitanti della terra devono prepararsi a subire ulteriori giudizi, cioè i 3 guai introdotti dal suono delle ultime 3 trombe. Il primo guaio è stato contraddistinto dalla sofferenza morale e spirituale, causato dall'apparizione di cavallette dietro le quali stanno le emanazioni sataniche. Tale guaio introduce l'ultimo periodo della grande tribolazione che dura 5 mesi. In apparenza, gli ultimi 2 guai coprono il resto del periodo. Tali avvertimenti indicano che succederanno cose peggiori e la tromba successiva ci fa capire che non è un avvertimento inutile. Infatti questa tromba annuncia che degli angeli vengono liberati presso il fiume Eufrate. Leggiamo cosa dicono i versetti 13 e 14 di Apocalisse, capitolo 9. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai 4 corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Sciogli i 4 angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate». Il secondo guaio prevede un peggioramento, un aggravamento della situazione. Si attua cioè la legge del piano inclinato che dice: più ci si avvicina al fondo e più le cose precipitano. Ci si illude che gli uomini possano rinsavire, ma nella realtà l'accecamento morale porterà l'uomo sempre più in basso. E questo mostra cosa vuol dire l'essere abbandonati da Dio. Abbiamo letto che quando il sesto angelo suona la tromba, Un ordine parte dai corni dell'altare d'oro. Esso ci parla di preghiera, come se fosse il tabernacolo sulla terra. Presso quest'altare gli angeli offrivano, come abbiamo visto in precedenza, delle preghiere all'inizio del suono delle trombe. Il sesto angelo non si è limitato a suonare la tromba, ma riceve pure l'ordine di liberare i quattro angeli legati sul fiume Eufrate. E vorrei precisare che la voce che viene dai corni dell'altare è la voce di Cristo, che ha strappato il settimo sigillo, che ha dato inizio alle trombe, che presenta i sette personaggi, le sette coppe d'ira. Questi angeli che vengono liberati sono senza nessun'ombra di dubbio angeli malvagi, ciò è evidenziato dalle azioni che devono svolgere, cioè uccidere. Inoltre, se fossero stati fedeli, non avrebbero avuto motivo di essere stati legati. Il loro scioglimento del via a una inondazione distruttiva sulla terra. Credo che siano stati separati dagli altri a causa della enormità dei loro crimini. Anche se è difficile spiegare il perché siano stati legati presso il fiume Eufrate, è innegabile l'importanza di questa zona nella scrittura. Ecco spiegato perché il giardino dell'Eden si trovava più o meno in essa. Lì ha avuto origine la ribellione contro Dio e il peccato dell'uomo. In quel luogo è stato commesso il primo omicidio e si è svolta la prima guerra. Da lì ha iniziato e successivamente si è propagato il diluvio. In quei posti è stata eretta la torre di Babele. Abramo, nato in Ur dei Caldei, nei pressi del fiume Eufrate, dovette lasciare quella zona per ubbidire alla chiamata del Signore. E questo ci parla dell'importanza che, se oggi ascoltiamo la voce del Signore, dovremmo imitare Abramo e uscire da un mondo che rifiuta Cristo come il solo Signore e Salvatore. Gli israeliti, a motivo della loro ribellione verso Dio, per punizione furono deportati in cattività a Babilonia. Questa città famosa e antica è stata anche definita la sorgente e la culla dell'idolatria più sfrenata. E per ultimo, amici, queste località di Babilonia saranno testimoni degli ultimi avvenimenti riguardanti la grande tribolazione che stiamo considerando, e da essa salirà l'ultima marea del peccato che invaderà tutta la terra. Queste osservazioni ci mostrano come la predizione biblica non abbia nulla di inverosimile, ma sia semplicemente l'anticipazione di ciò che domani sarà storia. L'Eufrate attualmente segna la divisione tra est ed ovest, cioè zone strategiche per l'economia mondiale. Fu Kipling a dire che l'Oriente rimane Oriente, l'Occidente è Occidente, i due punti non si incontreranno mai. Questo è vero fino a un certo punto, perché probabilmente vi è stata nel passato una influenza frenante che impedì alle orde dell'Oriente di riversarsi in Occidente, ma questo sta per finire. Napoleone affermò: «La Cina è un gigante addormentato e Dio abbia pietà della generazione che lo sveglierà». Ebbene, noi l'abbiamo svegliata e ora è molto attiva e rappresenta un quarto della popolazione mondiale. Se calcoliamo la popolazione dell'Oriente oltre il fiume Eufrate, otteniamo la maggior parte degli abitanti del mondo e questa popolazione un giorno si metterà in marcia. Dai tempi di Alessandro il Grande, l'uomo bianco ha avuto il predominio e il colonialismo si è esteso in ogni luogo, ma il suo tempo sta per finire. In apparenza gli angeli legati hanno a che fare con questo. Zaccaria, capitolo 5, definisce Babilonia come l'ultima resistenza della falsa religione, l'ultimo rifugio di Satana. Versetti 15 e 16 di Apocalisse, capitolo 9. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese, quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni, e io udii il loro numero. Queste parole devono essere prese alla lettera. L'ora è scoccata, e al suono della sesta tromba un terzo dell'umanità verrà annientata. Questa descrizione è indubbiamente impressionante. Nel passato un testo come questo poteva presentare una difficoltà di interpretazione, soprattutto per le cifre che potevano apparire inverosimili, inimmaginabili. Per esempio, possiamo considerare questi tre motivi. Com'era possibile uccidere la terza parte degli uomini? Ciò sembrava un'assurdità alcuni decenni fa, ma oggi invece è una triste possibilità. Basti pensare ai missili, agli ordigni nucleari che sono in possesso di diverse nazioni. La grandezza dell'armata descritta nel versetto 16 è straordinaria. Si parla di 200 milioni di soldati. In passato mettere assieme un esercito di 200 milioni era una cosa impossibile, forse poteva far sorridere. Ma ora, nel nostro mondo, abbiamo di gran lunga superato i 6 miliardi di abitanti, di cui più di 1 miliardo solo in Cina. Potrebbe benissimo trattarsi di una coalizione. Pensate a una popolazione come la Cina, l'India, il Giappone, messi insieme, potrebbero mettere altrettanti uomini in campo per un simile esercito. Queste località rappresentano la maggior densità di popolazione che oggi si trova in Oriente, e quando questi angeli saranno liberati, non ci sarà scampo per l'uomo occidentale. Quindi mettere insieme un simile esercito non è un problema. Come abbiamo già accennato, il fatto che lungo l'Eufrate si ammassino tante persone non stupisce più nessuno. E più passa il tempo e più ci rendiamo conto che le scritture sono da prendersi alla lettera più di quello che si potrebbe pensare. Abbiamo già visto come sia stato decimato un quarto, e quindi con questo terzo più della metà delle persone sulla terra sarà distrutto nella grande tribolazione. Nessuna meraviglia quindi che Gesù abbia detto: e se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, come scritto in Matteo 24 al versetto 22. Quello di cui si parla in questo passo è l'invasione in massa della terra da parte dei demoni, rappresentata dalle cavallette. Esse daranno origine a una guerra mondiale in cui tutte le nazioni della terra saranno coinvolte. La descrizione dei cavalieri che ci viene descritta nei versetti seguenti conferma ulteriormente questo pensiero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto, di zolfo. I cavalli avevano delle teste simili a quelle dei leoni e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo, che usciva dalle bocche dei cavalli. Molti pensano che si tratti di carri armati, ma come possiamo sapere che i carri armati saranno usati durante questo periodo? Stiamo parlando di un periodo futuro. I moderni carri armati forse si configurano alla descrizione, ma ritengo che nel futuro potrebbero diventare più sofisticati, perfezionati. Questi, con la loro potenza di fuoco e di distruzione, potranno seminare la morte. Potrebbero far danni incalcolabili nei territori conquistati. Sarebbe difficile, presuntuoso, voler dare una interpretazione dettagliata di tutti questi impressionanti particolari. Naturalmente, soltanto quelli che vivranno in quei giorni difficili comprenderanno il significato esatto di questa descrizione. Notiamo che i colori sono tanto sorprendenti quanto i cavalieri sono innaturali. Il fuoco è rosso acceso, giacinto è lo stesso colore del fiore, colore blu spento, zolfo è giallo pallido. Ciò che comunque comprendiamo è che, in quel periodo, gli inferi stanno muovendo guerra all'umanità. E qui è certamente parlato di creature sovrannaturali, probabilmente demoni o esseri controllati da demoni, e ne abbiamo una descrizione letterale. Il problema di chi si accosta all'Apocalisse e dice che sia difficile da capire e impossibile da interpretare è la mancanza di fede. Se crediamo con semplicità diventa tutto chiaro. Le forze demoniache saranno all'opera in quel periodo. Le tre piaghe sono letterali, il fuoco è reale, come pure il fumo, lo zolfo. Lo stesso accadde alla distruzione di Sodoma e Gomorra, e credo che il mondo nel periodo della grande tribolazione sarà peggiore dei tempi di Sodoma e Gomorra. Oggi si parla di omosessualità come stile di vita, ed esso lo era in quelle città fino a quando il Signore le giudicò, ponendo fine a tutto questo. A questo punto abbiamo detto che un terzo della popolazione verrà ucciso, come pure sarà anche stato distrutto anche un terzo della natura. Ciò significa che se la popolazione mondiale fosse di 1,5 miliardi, vorrebbe dire che sarebbero uccise 500 milioni di persone. Ricordiamo che la quarta parte è stata eliminata con l'apertura del quarto sigillo. Questa terribile decimazione della popolazione mondiale sembrava una incongruenza prima che la bomba atomica cadesse su Hiroshima o che fossero prodotte armi chimiche o batteriologiche. Da quel momento gli uomini hanno usato un linguaggio ancora più spaventoso di quello dell'Apocalisse. Si parla di decimazione di tutti gli abitanti della terra. Ma il Signore Gesù ha detto che non lo permetterà, infatti. Lo ripeto, egli disse, come scritto in Matteo 24, versetto 22, se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. E la razza umana si suiciderebbe se potesse. Leggiamo gli ultimi versetti di questo capitolo 9 di Apocalisse. Il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste e con esse ferivano. Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero dalle opere delle loro mani, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di rame, di pietra e di legno che non possono né vedere, né udire, né camminare. Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. Come abbiamo già detto precedentemente, qui è parlato di cavalli soprannaturali, quali saranno in grado di uccidere con le loro bocche. La stranezza che viene ulteriormente evidenziata è che invece di crine sulla coda hanno serpenti, con i quali distruggeranno l'umanità. È interessante anche notare che il termine usato come stregoneria nel greco è un vocabolo dal quale deriva la parola farmaco, che significa droga. Ciò potrebbe significare che, nel periodo della grande tribolazione, l'uso di droghe non potrà essere controllato ed occuperà la maggior parte della vita dei non salvati, e inoltre servirà per molti scopi. La droga le aiuterà a sopportare i giudizi di questo periodo. Sono sicuro che tante persone si rivolgeranno alla droga quando saranno colpiti, morsi da queste creature sovrannaturali. Anche se non moriranno, si sentiranno come morti, e infine si drogheranno per superare il dolore, per sopportare quei tempi. Le droghe compariranno largamente anche nella religione di quei giorni. Ci sarà una cultura religiosa della droga, al punto tale che quello di cui siamo testimoni oggi sarà niente al confronto. Le persone faranno ricorso a qualunque cosa che possa essere in grado di alleviare il dolore, di liberarli dalle difficoltà di quei momenti. Voglio citare il commento al libro dell'Apocalisse fatto da uno studioso nel 1906, che sembra scritto appena ieri. Esso dice: «Dobbiamo solo pensare all'uso di stimolanti alcolici, di oppio, tabacco, di cosmetici, prodotti per aumentare la sensualità, di rimedi farmacologici per la sessualità, i trattamenti magici, secondo lo spirito del mondo, a beneficio delle persone, alle migliaia di medicine e rimedi cui siamo sottoposti e che spingono gli uomini a crimini insensati con la speranza di riparare i danni naturali, alla crescente diffusione del crimine provocata da tutto questo, che libera e stimola l'attività delle passioni più vili che erodono il senso morale della società. Per l'inizio di quella degenerazione morale cui allude il profeta come caratteristica del periodo del suono della sesta tromba». Questa testimonianza sembra scritta per i nostri giorni, mentre ai suoi tempi la droga e l'alcol non rappresentavano ancora grossi problemi come succede ora. Ci viene detto che non erano solo colpevoli di stregoneria, di abuso di alcol, droga, ma anche di fornicazione e conseguente adulterio, furto. È allarmante come ai nostri giorni sia tollerato, praticato l'adulterio, descrivendolo come prova di libertà, di grande progresso civile. È interessante pure notare che invece di suonare il requiem e pentirsi, queste persone cantano, ballano, dicendo che la razza sta migliorando. Stregoneria e fornicazione, furto, stanno aumentando, vengono anche messi in risalto. Credo che l'anticristo userà questi tre peccati per assoggettare gli uomini, attirandoli con l'inganno e sotto l'influenza della droga accetteranno qualsiasi cosa. Infatti droga e alcol rappresentano la promozione all'anticristo. Paolo, a questo proposito, scrisse: «La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati». Seconda Tessalonicesi 2, versetti 9 e 10. Credo che il Vangelo verrà predicato a ogni creatura prima del rapimento, e certamente ogni persona lo udrà durante il periodo della grande tribolazione, e quello che avverrà a loro è ciò di cui parla Paolo quando dice che rifiuteranno la parola di Dio. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Così è scritto in Seconda Tessalonicesi 2, versetti 11 e 12. Quando rifiutate il Vangelo e chiudete il vostro cuore a Dio, è come se spalancaste una porta all'ingresso di qualsiasi menzogna. Ecco perché tante persone si lasciano trasportare da qualsiasi cosa che sentono. Quelli che oggi non stanno dalla parte della parola di Dio sono facili prede di sette. In altre parole, gli uomini porteranno l'intera responsabilità per ciò che essi stessi avranno scelto. Invece di riconoscere il loro fallimento, continueranno ad adorare i demoni, i loro idoli. Non ci deve meravigliare questo, perché ai nostri giorni il materialismo si diffonde sempre più e per molti in quel tempo diventerà una vera religione, persistendo nel loro comportamento ingiusto, violento, iniquo, immorale. Com'è desolante, lapidaria, la constatazione: non si ravvidero. È soltanto qualcosa che riguarda la società del futuro? Non ci sarebbe un richiamo per noi oggi? Amici, cosa ne fate dei continui appelli che Dio vi rivolge? Sappiate che al di fuori del ravvedimento, cioè del pentimento e della fede in Gesù, morto per i nostri peccati, non esiste nessuna speranza per l'uomo. Se l'uomo resiste alla misericordia divina, Dio non farà nulla per imporgliela. Non gli rimane che permettere il corso della sua giustizia. E tu, cosa farai? Continuerai a camminare per la tua via? O ti fermerai per prenderlo in parola? Da parte mia, amico, amica, ti supplico, sii riconciliato con Dio per la fede in Gesù e sarai allora salvato per l'eternità. E io ti auguro di arrivare proprio a fare questa scelta, questa decisione per seguire Gesù. Intanto ti ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo domani per saperne di più attorno a questo libro così intenso, così complesso che è l'Apocalisse. Appuntamento a domani. Ciao.